Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Salve e un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il mutamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 788 e parleremo di grandi figure dell'ambientalismo italiano, di elefanti robot, della giornata della fauna selvatica, della politica dell'antispecismo. La ricetta della settimana è a cura di Gabriele Palloni, la colonna sonora del nostro Gianluca Masala.
Strano come il rombo degli aerei da caccia un tempo stonasse con il ritmo delle piante al sole sui balconi, e poi silenzio e poi lontano il tuono dei cannoni a freddo e dalle radio dei segnali in codice. Un giorno in cielo fuochi di Bengala, la pace ritornò, ma il re del mondo ci tiene prigioniero il cuore.
Le chiederei di raccontare ai nostri ascoltatori cosa è successo, qual è stato il momento della sua illuminazione.
Allora, io cacciavo da 20 anni in tutto il mondo e mi trovavo a caccia, era la terza volta che andavo a caccia in Turchia, cercando di uccidere un orso che non avevo mai ucciso. E stavo in una montagna meravigliosa dell'Anatolia, in un faggeto colorato d'autunno, dorato, e stavo lì col mio fucile e mi passò a 20 metri una meravigliosa orsa con 3 cuccioloni. Uno spettacolo così emozionante, così commovente per me, che mi ha illuminato, mi ha detto: questa è una follia quella che sto facendo. Allora sono tornato in Italia, ho venduto tutti i miei fucili, ho preso macchine fotografiche, mi sono messo a occuparmi di salvare gli orsi in Italia col parco d'Abruzzo, che è la mia vecchia passione. Poi poco a poco ho fondato il WWF e sto in prima fila.
Nelle prime ore dell'alba del 1 marzo scorso è morto Fulco Pratesi, architetto, giornalista, autore, disegnatore, fondatore del WWF Italia, di cui è stato a lungo presidente. Pratesi è stato un esempio vivente di ecologismo attivo, la guida per un'intera generazione di naturalisti. Pioniere di tante battaglie ecologiste, Pratesi ha contribuito a cambiare la cultura del rapporto con le specie animali selvatiche del nostro paese. La sua storia è interessante perché, dopo un'infatuazione giovanile per la caccia, convertì il suo interesse per la natura e gli animali nella conservazione. La sua seconda vita iniziò nel 1963, nelle foreste dell'Anatolia, in Turchia, dove si era spinto per cacciare. Gli si parò di fronte un'orsa con i suoi 3 piccoli. Fu quello un incontro folgorante, come lui stesso lo ha poi definito, che gli fece cambiare totalmente prospettiva. Abbassò il fucile e capì che non era quella la sua strada. Tornato in Italia, vendette le armi e acquistò una macchina fotografica. Poco dopo, saputo della nascita del World Wildlife Fund in Svizzera, contattò l'associazione con l'idea di far nascere la sezione italiana. La risposta fu: va bene, ma dovrà trovare lei i soldi necessari al progetto. Pratesi si diede da fare e così nel 1966 nacque il WWF Italia, con pochi soldi e tanto entusiasmo. Il contributo di Pratesi, in particolare negli anni, è stato fondamentale per la definizione e l'approvazione di norme per la tutela della natura italiana, dalla legge 157 sulla fauna a quella sui parchi del 1991. Ma lui andava particolarmente orgoglioso della costituzione di oltre 100 oasi WWF che proteggono in Italia 27.000 ettari di natura. Nel gennaio 2017, quando sembrava che le tutele del lupo stessero per crollare e che si potesse riprendere a sparargli liberamente, il WWF si mobilitò e noi con lui. Questa trasmissione è stata in prima linea in quella campagna, organizzando Balla coi lupi, 10 piazze in cui i club di tango ballarono all'aperto indossando mascherine da lupo. Fu un grande successo, ma il ministro dell'epoca dell'ambiente, il centrista Galletti, approvò comunque il piano lupo e fra le misure c'era la possibilità di un abbattimento controllato, così definito. In sostanza, si poteva tornare a sparare i lupi, abbattendo il 5% degli esemplari presenti sul territorio, ma non prima di 2 anni. Era una proposta cerchiobottista, che cercava di accontentare un po' tutti, ma che non piacque a nessuno. Prima di tutto al Trentino, che espresse subito un netto dissenso. Voleva molto di più quella regione. Dispiace che Fulco Pratesi, poco prima di morire, abbia dovuto assistere al declassamento della protezione del lupo a livello europeo. Immaginiamo quanto sia stato doloroso per lui apprendere questa notizia. Lo ricordiamo come un esempio di ecologismo attivo.
Nei vestiti bianchi a ruota e chi delle danze sufi, nelle metro giapponesi oggi macchine di ossigeno, più diventa tutto inutile, più credi che sia vero, e il giorno della fine non ti servirà l'inglese. E sulle biciclette verso casa la vita ci sfiorò, ma il re del mondo ci tiene prigioniero il cuore.
Due giorni dopo la morte di Fulco Pratesi, il 3 marzo, nella sede delle Nazioni Unite a Ginevra, si è celebrata la Giornata Mondiale della Fauna Selvatica, che ricorda quel 3 marzo 1973 in cui venne sottoscritta la CITES, la Convenzione di Washington sul commercio internazionale di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione. Anche se non sempre applicata in modo rigoroso, questa convenzione è una delle poche intese che tutelano la natura a livello globale, stabilendo che è patrimonio di tutti e non di chi se la prende. Molte popolazioni nel mondo dipendono per il proprio sostentamento dalle risorse della natura, che però sono in costante declino. Il rapporto sulla vita del pianeta, pubblicato a ottobre da WWF e Società Zoologica di Londra, certifica che nei 50 anni trascorsi fra il 1970 e il 2020 c'è stata una perdita del 73% delle popolazioni animali. E secondo la stessa CITES, sono almeno 1 milione le specie a vario titolo a rischio di estinzione. Tutelare la natura è necessario, però evidentemente ha un costo. Si stima che servano ogni anno 824 miliardi di dollari per affrontare la crisi, ma ne vengono spesi appena 143. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha chiesto di arrivare ad almeno 500 miliardi di dollari, collegandoli agli obiettivi di sviluppo sostenibile. Difficile che questo avvenga, visto che molte nazioni, a partire dagli Stati Uniti, sembrano invece pronte al disimpegno, e mentre, oltretutto, sta decollando la spesa militare, togliendo risorse, evidentemente, ad altre destinazioni. L'unica e discutibile soluzione trovata al Palazzo delle Nazioni Unite è stato il ricorso alla finanza, cosiddetta innovativa per l'ambiente, con la proposta di mobilitare 200 miliardi all'anno attraverso strumenti finanziari piuttosto misteriosi e inquietanti, come gli Swap Debt for Nature, il Wildlife Conservation Bond, che, così ci raccontano, convertono i debiti nazionali in fondi per la conservazione e attraggono investimenti privati. Addirittura CITES scrive nel suo comunicato che la perdita di biodiversità è una minaccia significativa per la stabilità finanziaria. A noi sembra l'ennesima delega al privato e alla aziendalizzazione. C'è qualcosa che non torna, perché sappiamo bene che per ottenere profitti le risorse naturali devono essere sfruttate, estratte, vendute. Della salvaguardia dell'ambiente e della fauna selvatica, dobbiamo tristemente prenderne atto, interessa poco ai cittadini e nulla ai decisori politici. La natura e la vita che la abita sembrano rappresentare solo un ostacolo, un costo, un problema da scaricare su qualche imprenditore volenteroso. Quando l'epidemia Covid era in corso, era stato detto che tutto sarebbe cambiato. È cambiato, in effetti, ma ci sembra in peggio. Sbatte le orecchie e sputa acqua con il suo naso, come quelli di carne e ossa. Ma l'elefante che si agita in un tempio nel sud dell'India è un robot, appositamente progettato per fare da controfigura durante le cerimonie religiose. Questo robot è presentato dalle ONG indiane per la difesa della fauna selvatica come una valida alternativa alla cattività e ai suoi pericoli. In India, va detto, sono sempre più numerosi i gruppi, le associazioni, le organizzazioni contrari alla cattura degli elefanti e al loro sfruttamento. E così un primo tempio ha adottato un robot, che è stato offerto dalla ONG Voice for Asian Elephants Society, una società quindi di protezione degli elefanti. Secondo l'Associazione per la Difesa degli Animali PETA, i 2700 elefanti in cattività censiti in India soffrono di un grave stress fisico e psicologico. Così la stessa PETA ha finanziato più di una dozzina di elefanti meccanici destinati ai templi indù, che possono riceverli a condizione che rinuncino all'uso di animali vivi durante le cerimonie. Sembra che le prime risposte dagli attivisti dei templi siano positive, perché c'è comprensione per la natura selvatica degli elefanti. L'elefante robot è stato ideato dal 42enne Prasant Prakasan, che ha iniziato a costruire questi animali meccanici nell'ambito di un progetto artistico. Poi è passato a una produzione diversa e ha realizzato una cinquantina di modelli. La versione di lusso, chiamiamola così, del robot, con movimenti del capo, degli occhi e della coda, grazie a un motore elettrico, può costare fino a 5.500 euro.
The love song set us free. Too many people down, everything turning the wrong way round. And I don't know what life will be, but if we start dreaming now, Lord knows we'll never clear the clouds. And you've been so busy lately that you haven't found the time to open up your mind and watch the world spinning gently out of time. Sunshine on your face, send a computer now, gone are the future, way out in space. And you've been so busy lately that you haven't found the time to open up your mind and watch the world spinning gently out of time.
A Copenaghen, in Danimarca, l'artista cileno Marco Evaristi ha inaugurato la sua mostra And Now You Care, con l'intento di sensibilizzare il pubblico sulla sofferenza dei maiali negli allevamenti industriali danesi. L'opera centrale della mostra consiste in tre maialini chiusi in una gabbia improvvisata con carrelli della spesa, privati di cibo e acqua fino alla loro morte per inedia. Secondo l'artista, questo esperimento vuole essere un modo per scuotere le coscienze e far riflettere sulle atrocità quotidiane che subiscono i suini nell'industria della carne. Ogni giorno, ha detto Evaristi, in Danimarca muoiono oltre 25.000 maialini a causa delle condizioni in cui vengono allevati. Con questa installazione voglio rendere visibile una realtà che avviene nell'ombra. L'installazione ha inevitabilmente suscitato reazioni forti e contrastanti. L'associazione Animal Protection Denmark, la più grande organizzazione danese per la tutela degli animali, ha espresso il suo dissenso. Comprendiamo l'indignazione che l'artista vuole suscitare, ha affermato la portavoce Birgit Damm, ma non possiamo accettare che tre esseri viventi vengano lasciati morire di fame come forma di protesta. Si tratta di maltrattamento e violazione della legge. Anche sui social network la reazione è stata immediata. Molti utenti hanno condannato l'opera, accusando l'artista di essere crudele tanto quanto gli allevamenti che intende criticare. Non si denuncia la crudeltà con altra crudeltà, ha scritto un commentatore su Instagram. E un altro ha aggiunto: questi poveri animali non meritano di soffrire per un messaggio che potrebbe essere trasmesso in altri modi. A sorpresa, nella notte successiva all'inaugurazione, i tre maialini sono stati sottratti dalla galleria d'arte. La notizia è stata confermata dallo stesso Evaristi, che ha denunciato l'accaduto alle autorità. Non è chiaro chi sia responsabile dell'azione, ma si sospetta il coinvolgimento di attivisti per i diritti degli animali. Mattias Madsen, esponente dell'associazione animalista Anima, ha dichiarato: «Non sappiamo chi abbia preso i maialini, ma chiunque sia stato ha evitato loro una morte orribile. Il nostro obiettivo è denunciare la crudeltà negli allevamenti, ma non accettiamo che gli animali vengano sacrificati per un'installazione artistica». Non è la prima volta che Evaristi crea opere controverse. In passato ha esposto acquari con pesci rossi in frullatori funzionanti, lasciando ai visitatori la scelta se attivarli o meno. Nel 2006 ha cucinato e mangiato polpette preparate con il proprio grasso corporeo, prelevato tramite liposuzione, per criticare il consumismo sfrenato. La mostra ha riportato al centro del dibattito pubblico la questione degli allevamenti intensivi in Danimarca, un paese dove si allevano circa 28 milioni di maiali ogni anno, di cui il 90% viene esportato. È uscito un saggio che ci sembra interessante e che vogliamo presentarvi. Si intitola Politiche dell'antispecismo, superare lo specismo con un approccio intersezionale, e lo ha scritto per l'editore Ombre Corte Elisa Ortolani, giornalista, pubblicista, educatrice cinofila. Il testo parte da una riflessione sulla separazione fra umano e non umano, si concentra sull'idea di animalità nelle società occidentali e arriva all'analisi delle teorie antispeciste classiche e contemporanee. Abbiamo chiesto a Marco Reggio, autore e attivista antispecista, di leggere e commentare il libro per la nostra trasmissione.
Politiche dell'antispecismo è un testo che mostra come si possa affrontare la questione animale all'insegna dell'intersezionalità. Al tempo stesso è un libro agile, breve, e può costituire una buona introduzione alla storia delle idee antispeciste. L'autrice Elisa Ortolani offre per cominciare una breve storia dello specismo per spiegare come la visione secondo la quale la nostra specie sarebbe superiore alle altre dal punto di vista morale ed esistenziale e in che modo questa visione abbia potuto affermarsi in Occidente a partire quantomeno da Aristotele. In questa breve ricostruzione emergono anche le figure fra virgolette eretiche, quelle dalla parte degli animali come Pitagora, Giacomo Leopardi, Jeremy Bentham, quest'ultimo ovviamente particolarmente importante per gli sviluppi successivi. Ortolani quindi passa in rassegna gli argomenti filosofici contro lo specismo, Peter Singer e Tom Regan, per poi presentare quelli che caratterizzano un po' la fase successiva con cui emergono una serie di temi più propriamente politici. Il terzo capitolo è indubbiamente poi quello più interessante, più denso, dove emerge finalmente l'approccio intersezionale sposato dall'autrice. Qui attraverso la discussione delle tesi principali di alcuni testi chiave più recenti, più di quelli trattati nei primi due capitoli, Ortolani presenta i temi principali che caratterizzano oggi l'antispecismo politicizzato e appunto intersezionale. Il primo di questi temi viene esplorato attraverso la lettura di Bestie da Soma di Sanora Taylor e di Cospirazione animale, è quello dei nessi fra diritti animali e disabilità, un campo di studio che oggi sembra sempre più promettente. Il secondo argomento è quello della decolonizzazione dell'antispecismo e del veganismo, che viene proposta dalle attiviste afrodiscendenti AF e Silco nel loro testo Afroismo, anche questo tradotto in italiano qualche anno fa. Qui emerge la necessità di criticare al tempo stesso i movimenti antirazzisti e quelli antispecisti. I primi perché ignorano troppo spesso l'importanza della questione animale e i secondi invece perché propongono un attivismo animalista o antispecista modellato sul soggetto bianco e quindi escludente per tutte le altre soggettività, le soggettività razzializzate e marginalizzate. E infine Elisa Ortolani si rivolge all'ormai classico, diciamo, Carne da macello di Carol Adams per introdurre la visione ecofemminista e in generale le questioni di genere nell'antispecismo. La presentazione del lavoro di Carol Adams è fondamentale per poter leggere adeguatamente una serie di lavori successivi sui nessi fra femminismo e antispecismo, e in particolare la proposta di Rasmus Simonsen, che nel suo manifesto Queer Vegan propone un veganismo critico non solo verso ovviamente la violenza sugli animali, ma critico anche verso la norma eterosessuale. Quindi la discussione dei rapporti fra questi testi, che vengono presentati in modo sintetico e molto chiaro, dà l'idea di un dibattito vivace e promettente, in cui non è più possibile fare a meno dell'intersezionalità come metodo di analisi dell'oppressione. In sintesi, un modo di affrontare la questione della supremazia umana che necessariamente apre alla discussione fra il movimento antispecista e gli altri movimenti sociali, sulla base di un riconoscimento reciproco.
Politiche dell'antispecismo, superare lo specismo con un approccio intersezionale, di Elisa Ortolani, edizioni Ombre Corte, 166 pagine, 15 euro. Il tosco vegan chef Gabriele Palloni, nella sua rubrica Il pasto gentile, questa settimana dedica la sua ricetta senza crudeltà ai 3 maialini dell'installazione danese. Nessun maiale ha sofferto, è stato fatto nascere, allevato, sfruttato, ucciso per questa ricetta. Vi pare poco?
Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà.
Crispy, crunchy, testi o veggie? Vabbè, ditelo come vi pare, ma la cosa fondamentale è che per gustare questo bacon vegetale nessuno ha dovuto soffrire, né tantomeno morire. Gli ingredienti sono 4 fogli di carta di riso, meglio se quadrati ma vanno bene anche quelli rotondi, 50 g di olio extravergine di oliva, 20 g di salsa di soia, un cucchiaino di liquid smoke o paprika affumicata, 10 g di malto di orzo o simile, 10 g di lievito alimentare in scaglie, una presa di paprika dolce, una presa di aglio in polvere, sale e pepe. Preparate una marinatura mescolando tutti gli ingredienti eccetto la carta di riso. Ricavate delle strisce dalla carta di riso tagliandole con un coltello con delle forbici leggermente inumidite. Immergete per pochi secondi le strisce di riso in acqua, scolatele bene e immergete questa volta nella marinatura e sovrapponete 2 o 3 strisce. Disponete ogni pezzo ottenuto su una teglia con carta forno spennellata di olio. Infornate a 190 gradi per circa 10-12 minuti. Togliete dal forno e lasciate raffreddare affinché il bacon vegetale acquisti maggior croccantezza.
Per questa puntata è tutto, vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione composta da Camilla Lattanzi, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con la puntata numero 789 di Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
Restiamo animali.
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 Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.